Podstar. Benvenuti a Bergamo in Chiaro, il podcast del Comune di Bergamo per raccontare ai cittadini, in modo semplice e chiaro, una città nella sua complessità. Buon ascolto!
Francesco, allora grazie per avermi fatto conoscere Nicola, che mi ha chiarito molti aspetti che mi interessavano. Ma adesso appunto ti dicevo del problema sicurezza, proseguiamo la nostra camminata e andiamo a trovare qualcun altro?
Sì, tu devi sapere tra l'altro che qui a Palazzo Frizzoni poi molto spesso arrivano anche i nostri agenti di polizia locale e stamattina qui ce ne sono due che secondo me possono rispondere a tutte le tue domande, alle tue curiosità, e quindi magari adesso andiamo a trovarli e così potrai chiedergli tutto quello che vuoi.
Eh sì, perché allora prima no, una cosa che ho visto camminando, delle porte imbottite, ma come mai ti chiudono dentro quando fai troppo rumore? Ti chiudono lì dentro?
No, in realtà questo è un vecchio palazzo signorile e in alcuni casi, soprattutto sull'ufficio del sindaco per esempio, le porte sono doppie. Era il vecchio studio del proprietario del palazzo prima che venisse ceduto alla città, e quando lui stava in studio non voleva essere disturbato. Comunque, mentre parliamo di queste cose, si sono affacciati Giuseppe Nicoletti e Alberto Battista, che sono entrambi ufficiali del corpo di polizia locale del comune di Bergamo. Quindi Giuseppe, Alberto, vi presento il mio amico Massimo, che è qui a trovarmi e che sta facendo domande a tutti quanti coloro che lavorano in comune, quindi trattatemelo bene.
Ciao Massimo, ciao Francesco, ben trovati.
Ciao Giuseppe, grazie.
Ciao a tutti e due.
Massimo, hai l'occasione di avere davanti due ufficiali del corpo di polizia locale. Non succede spesso che uno possa chiedere quello che vuol sapere.
Grazie. Allora, la prima domanda importante la rivolgo a Giuseppe. Io volevo sapere, io vedo sempre Francesco, ok, che va con la sua bicicletta sui marciapiedi. Io voglio sapere se voi fate le multe anche alle biciclette, perché veramente non ne posso più.
Ma questo non è vero.
Direi no, che ma potrebbe corrispondere al vero se si tratta proprio di Francesco, però altri cittadini che vanno a fare questa violazione, bene, vedo pochi. Effettivamente no, a parte gli scherzi, c'è questo fenomeno e in qualche modo stiamo cercando di contrastarlo. Non è facile, perché sapete meglio di me che le biciclette non hanno un numero di targa, quindi l'eventuale rintraccio successivo rispetto al momento dell'accertamento della violazione risulta una procedura abbastanza complessa, a meno che non si riesca a fermare in quel momento preciso la persona e quindi si riesca a effettuare la cosiddetta contestazione immediata. Però questo non toglie che noi effettuiamo dei controlli e i ragazzi sul territorio si hanno da fare tantissimo da questo punto di vista.
Bene, bene, grazie. Sì, sono anch'io un ciclista, devo dire che sono abbastanza ligio, però qualche volta mi capita, ecco, di fare qualche infrazione. Starò più attento adesso che vi conosco, poi non posso esimermi. E bene, volevo chiedere un'altra cosa ad Alberto. Io faccio un po' confusione, polizia locale, vigili urbani anche ho sentito, ma tra polizia locale e vigili urbani è la stessa cosa? Forse vigili urbani è un, come posso dire, un appellativo sbagliato.
Allora, diciamo che vigili urbani è il termine originario, insomma, quello che oggi è il corpo di polizia locale. C'è sicuramente stata negli anni un'evoluzione sia nei compiti, sia un adattamento a quello che è stato il contesto sociale, insomma, le varie esigenze di sicurezza urbana che sono via via emerse e alle quali la polizia locale ha dovuto adattarsi. Quindi stiamo parlando fondamentalmente della stessa cosa, solo che via via, oltre alle competenze, diciamo, c'è stato un cambio anche di denominazione negli anni che ha portato all'odierna polizia locale. Però partiamo sì dai vigili urbani del 1986 fino ad oggi.
Perché, Massimo, devi sapere che la polizia locale fa tante cose. Alberto e Giuseppe si occupano di cose diverse, tra l'altro, all'interno del corpo di polizia locale. Se vuoi sapere che cosa fanno, prego, chiedi pure.
Beh, allora sì, immagino che non facciano solo multe ai ciclisti, ma facciano tante altre cose. Ma allora chiedo, non so mai a chi rivolgermi quando magari smarrisco un documento. Devo andare dalla polizia, dai carabinieri, o posso venire anche da voi, dalla polizia locale?
Assolutamente sì. Ci farebbe piacere se tu venissi a trovarci qualche giorno, non solo per lo smarrimento, ma per condividere eventualmente un momento conviviale, potrebbe essere anche un caffè. A parte quello, però, anche da noi, assolutamente, riceviamo tantissime denunce relative a, diciamo, impropriamente denunce, ma si tratta di verbali di rinvenimento, ne riceviamo tantissime ogni giorno. Abbiamo un ufficio preposto che ha il ricevimento al pubblico in determinate fasce orarie e si occupa anche di questo aspetto qua, insieme a tutti gli altri aspetti che riguardano il discorso degli illeciti, delle contravvenzioni. È un servizio che non gestisco io. Il servizio di cui sono responsabile io riguarda un po' tutto l'aspetto dei controlli di polizia stradale e la presenza nei quartieri, la cosiddetta polizia di prossimità, un aspetto particolarmente rilevante per il nostro lavoro, che ci dà la possibilità di avere un impatto immediato con la cittadinanza. Da un po' di anni a questa parte abbiamo predisposto, in linea con quelli che sono gli indirizzi dell'amministrazione, un'unità mobile di quartiere che, attraverso un presidio calendarizzato su base mensile, dà conto alla cittadinanza della nostra presenza sul territorio e diamo la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente ai nostri colleghi per segnalare quelle che sono criticità del quartiere, piuttosto che poi chiaramente a questa attività è, come dire, associata tutta un'altra complesso di attività che riguardano i controlli sugli NCC e sui taxi, i controlli che riguardano l'autotrasporto, i controlli che riguardano gli eccessi di velocità attraverso la strumentazione del telelaser. Non ultima per importanza è l'attività di rilievo degli incidenti stradali. Anche quest'anno registriamo un numero di sinistri stradali che si attesta intorno ai 1700 qualcosa, 1695 per l'esattezza. Abbiamo dotato il nostro nucleo specialistico di una strumentazione di ultima generazione che consente ai nostri colleghi di rilevare gli incidenti stradali con maggiore professionalità. Insomma.
Devi sapere, tra l'altro, Massimo, che a Bergamo si rilevano un numero di incidenti stradali estremamente alto da parte della polizia locale rispetto a molte altre città, ed è anche uno dei motivi per cui spesso nei dati che vengono forniti sugli incidenti stradali Bergamo risulta una delle città con più incidenti. In realtà questo non è vero, ma è una delle città che rileva più incidenti ed è il motivo per cui la fa schizzare nella classifica dell'incidentalità che spesso vengono date a livello nazionale.
Quindi non siamo peggiori nella guida, rileviamo solo diversamente e meglio magari gli incidenti. Bene, mi sollevi di qualcosa. Vabbè, grazie Giuseppe, ma quindi tu mi hai detto un po' forse le attività che segui più tu da vicino. E cioè, Alberto, ce ne sono altre che fate per noi cittadini? Che magari io ero un po' all'oscuro, io pensavo fosse molto meno il vostro impegno, o meno vasto, diciamo così.
E allora, io seguo il servizio nuclei specialistici, al quale afferiscono le unità operative della polizia giudiziaria, quindi sostanzialmente l'invio delle informative di reato alla Procura della Repubblica, il nucleo interventi sicurezza urbana, che è il nucleo che vediamo più spesso nei pressi della stazione, nelle zone calde della città, Malpensata, via Bonomelli, e si occupano fondamentalmente appunto di sicurezza urbana, quindi più la tematica legata ai reati. L'unità operativa della polizia commerciale, che si occupa di controlli nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali, verifica la regolarità anche a tutela del consumatore rispetto all'esposizione dei prezzi, la trasparenza, le scadenze, non so, dei prodotti alimentari, una sorta di NAS da quel punto di vista della polizia locale. E per ultimo la polizia edilizia ambientale, non ultima, e che si occupa sostanzialmente di abusi edilizi e di esposti in materia ambientale, con particolare riferimento all'ambiente, nel senso di inquinamento ambientale, ma anche rispetto alla tutela degli animali. Quindi spesso intervengono su casi di maltrattamento di animali. Di fatto il cittadino normalmente vede più che altro sicuramente il nucleo interventi sicurezza urbana nelle zone calde della stazione.
Questa è una delle cose, per esempio, che un cittadino normale, un cittadino comune, fa fatica a comprendere, cioè ovvero che dietro la divisa della polizia locale ci siano tantissime attività diverse e che quindi vedere un agente di polizia locale non sempre significa che quell'agente ha un blocchetto per fare le multe del divieto di sosta, per dire.
Ecco perché alle volte vedo un agente, le macchine in divieto, e non vedo che fa le multe.
Perché le competenze sono molto diverse, no? Sono molto variegate. Tu pensa che ci sono anche degli uffici. C'è un ufficio molto interessante che ha una pagina Facebook specifica, che è per esempio l'ufficio che ritrova le cose, cioè delle cose rinvenute dalla polizia locale che vengono messe su questa pagina. È un servizio molto apprezzato, ma come puoi capire, la gente che fa questo tipo di mestiere non va certo col blocchetto in mano a fare le contravvenzioni per divieto di sosta.
Bene, bene, ecco, allora buono sapersi, perché io perdo sempre tutto, ecco, non sapevo potessi rivolgermi a questo punto, addirittura su una pagina Facebook, molto, molto interessante, allora, grazie Francesco. E quindi, Giuseppe, abbiamo parlato, quando pensiamo a sicurezza io penso sempre a un punto critico, la stazione è davvero un punto che viene osservato di più, che ha particolari pratiche o aspetti che devono essere seguiti.
Ma diciamo che fa parte un po' degli snodi della città che hanno una maggiore frequenza anche come traffico pedonale, e anche per questa ragione chiaramente richiede uno sforzo di controlli maggiore. Non è un caso che nella zona di Piazzale Marconi e tutta la zona limitrofe ci sono una serie di sistemi di videosorveglianza che sono un valido ausilio ai nostri presidi. Noi abbiamo predisposto dei controlli, soprattutto dei presidi nelle fasce orarie particolari, tipo sulla sera, in concomitanza dell'arrivo e delle partenze dei treni, proprio per garantire un riferimento agli utenti che utilizzano il treno per muoversi, insomma. È chiaro che, come la stazione, non c'è solo la stazione, ci sono anche altri quartieri che meritano attenzione. Parliamo della stazione perché è un punto nevralgico della città, ma se ne potrebbero rilevare altri, come zona della Malpensata, o altri quartieri che magari hanno registrato qualche criticità, e per questa ragione noi abbiamo predisposto dei controlli mirati che comunque stanno portando veramente a buoni risultati, insieme al fatto che chiaramente è necessario anche che ci sia tutta un'attività di modifica dell'assetto urbanistico che vuole soprattutto un impianto di luci che consenta maggiore illuminazione, anche perché è la luce, soprattutto nelle ore notturne, dà una percezione della sicurezza maggiore rispetto a quelle zone che sono un po' meno illuminate, ecco.
Alberto, se vuoi, è una delle persone che si occupa esattamente di questo, cioè degli interventi di sicurezza urbana di questo tipo di aree, e quindi ne ha viste veramente di molte negli ultimi anni. Alberto, adesso tu ti occupi di questo specifico pezzo da credo un anno. Se Massimo vuoi chiedere qualcosa da questo, Alberto è persona adatta a rispondere.
Ti chiedo, Alberto, ma ad esempio avete anche delle unità cinofile? Mi è sembrato di aver visto dei cani molto attivi nella zona della stazione insieme proprio a degli agenti.
E allora, la prima unità cinofila l'abbiamo messa in servizio nell'anno 2022. Abbiamo deciso di raddoppiarla poi successivamente, visti i risultati del primo anno. Abbiamo dovuto adattarci prima di tutto questa nuova attività operativa che non conoscevamo neanche noi inizialmente, è stata un po' una sfida. Sapevamo sicuramente che erano le zone calde dello spaccio, quelle della stazione della Malpensata, di Via Paglia, Bonomelli e così via, però diciamo che il cane è un buon collega per essere molto più precisi e più incisivi. Abbiamo notato in questi due anni, tra l'altro, che le nostre attività con le unità cinofile hanno imposto a coloro che fanno attività di spaccio una modifica nelle modalità di spaccio vero e proprio, no? All'inizio, quando abbiamo dato il via alla prima unità cinofila, trovavamo magari personaggi con un discreto quantitativo di sostanza stupefacente addosso. Man mano questo martellante controllo da parte del nucleo interventi di sicurezza urbana gli ha imposto possedere una quantità minima di stupefacenti al fine di non aggravare la loro situazione giuridica, no? Quindi abbiamo visto dei risultati anche da questo punto di vista. Solo un appunto volevo precisare: il nucleo interventi di sicurezza urbana non lavora sempre da solo, insomma, si avvale anche della preziosa collaborazione del nucleo del servizio pronto intervento coordinato da Giuseppe, e molte volte lavorano addirittura in sinergia, quindi penso agli sgomberi che vengono effettuati nella zona della stazione e nelle strutture magari disabitate che sono occupate da persone senza fissa dimora, tossicodipendenti, anche spacciatori stessi. E abbiamo pensato anche che fosse una buona idea quella di affiancare alla lato repressiva l'attività con i servizi sociali, diciamo, quindi un accompagnamento anche delle persone più fragili che frequentano di solito anche loro queste zone, in ottica di una ricollocazione anche abitativa, una ricollocazione sociale, un avviamento sociale. Quindi non è così orientata a senso unico l'attività in generale della polizia locale, ma c'è anche l'attenzione dal punto di vista sociale.
Bellissimo questo aspetto che appunto spesso ci sfugge, vi vediamo proprio come severi e pronti a punirci, invece c'è molto altro. Quindi a questo punto mi verrebbe quasi la voglia di diventare un agente. E chiedo a Giuseppe, ma come si fa a diventare agente della polizia locale? C'è un concorso o non lo so?
Come si entra nella polizia locale? C'è un bando di concorso che viene pubblicato dall'amministrazione. Nell'ambito del bando di concorso vengono regolamentati quelli che sono i requisiti per l'accesso. Dopodiché viene prevista una sessione di esami che prevede una fase scritta e una fase orale. Terminata la fase scritta e la fase orale, c'è la pubblicazione di una graduatoria e, in base a quello che è il piano assunzionale dell'amministrazione, si attinge il numero di personale necessario. I bandi vengono pubblicati sia per la fascia C, che sono i colleghi attualmente che vedete sulla strada, sia per le fasce D, che sono i colleghi ad elevata qualificazione, potremmo essere noi o altri colleghi che rivestono il nostro stesso profilo. In questi anni di lavoro abbiamo agganciato diverse situazioni, diciamo, di persone vulnerabili, e abbiamo cercato di trattarle con il livello della sensibilità che può avere il padre di famiglia. Abbiamo trattato persone rimaste da sole nelle proprie abitazioni, e ne abbiamo trattato diverse, soprattutto di accumulatori seriali. Anche questa è una materia di fronte alla quale ci siamo trovati un attimino un po' alle prime armi. Abbiamo dovuto sperimentare nuovi strumenti e soprattutto forme di collaborazione trasversali con più enti. Vedi la ATS, vedi la ST, i servizi sociali, la Procura della Repubblica, il giudice tutelare. Attività davvero complesse che ci hanno messo alla prova e che abbiamo portato, come diceva Alberto, ad esito positivo, consentendo di collocare queste persone, spesso senza affetti, senza figli, senza genitori, in comunità protette piuttosto che in nosocomi dove era possibile collocarli. Allo stesso modo abbiamo trattato anche situazioni legate al femminicidio. Per la prima volta è stato trattato un codice rosso, quindi è stato preso in mano un problema legato, grazie a una testimonianza di un pedone, il problema legato a una donna che chiaramente sulla strada veniva maltrattata dalla persona convivente. È stato preso questo episodio, è stato trattato e per la prima volta abbiamo ottenuto un'ordinanza di carcerazione immediata sulla scorta proprio di tutta un'attività istruttoria che è stata condotta brillantemente da tutti i nostri collaboratori. E come diceva Alberto, in perfetta sinergia tra il servizio del pronto intervento e il servizio del NISU. Quindi lavoriamo in una collaborazione quotidiana, in una sinergia veramente che veramente mi rende particolarmente orgoglioso, e di questo volevo ringraziare veramente tutti i colleghi che tutti i giorni stanno sulla strada.
Bene, dai, allora vi ringrazio, ringrazio anche Francesco che mi ha fatto aprire gli occhi, e devo dire che c'è davvero anche un lato umano molto bello che magari non si percepisce, ecco, da cittadino qualche volta, quindi vi ringrazio per averci aperto anche questo aspetto.
Io faccio una breve conclusione, Massimo, perché per entrare in contatto con la polizia locale ci sono tanti modi diversi nella nostra città. Uno dei modi è ovviamente telefonare al numero del pronto intervento, ma visto che le linee sono poche e le persone che chiamano sono tante, spesso risulta occupato, e quindi i cittadini possono sapere che in realtà ci sono tanti modi per mettersi in contatto con la polizia locale e segnalare determinate cose. Una di queste, per esempio, è un'applicazione che si chiama OneSafe, scritto 1Safe, SAFE, attraverso la quale è possibile fare segnalazioni in tempo reale che arrivano immediatamente al comando della polizia locale e attivano un controllo in pochissimi minuti. Quindi questo è un modo alternativo per coloro che, per esempio, non riescono a prendere la linea. Un altro tipo di modo per entrare in contatto con la polizia locale, per esempio, è uno strumento che si trova sul sito del Comune di Bergamo, che si chiama Segnala Bergamo. All'interno di questo ci sono tante fattispecie diverse, una di queste sono per i casi di criticità, di microcriminalità o situazioni di degrado. E in questo modo si attiva una procedura che obbliga gli uffici a rispondere entro un determinato tipo di tempo. In questo modo si migliora il rapporto col cittadino, ma dall'altra parte questo ha generato negli ultimi anni un incremento del numero di segnalazioni, esposti, situazioni che la polizia locale ha gestito per la cittadinanza. E se andrai a vedere i dati della polizia locale, dell'attività della polizia locale, che noi raccontiamo tutti gli anni a media e agli strumenti di comunicazione, ma sono pubblicati anche sul sito www.bergamoinchiaro.it nella sezione sicurezza, questa voce dell'incremento del rapporto tra cittadinanza e polizia locale è particolarmente evidente.
Bene, bene, interessantissimo, non le conoscevo, vedi, questi modi per contattarli. E quindi grazie Francesco, usiamo il telefonino in questo caso responsabilmente, ancora meglio direi di come lo usiamo di solito.
Liberiamo Giuseppe e Alberto. Giuseppe, Alberto, io vi ringrazio molto, anche a nome di Massimo, e grazie ancora.
No, vabbè, ma ormai sono andati. Perché ci sono sti rifiuti in divieto di sosta sui marciapiedi che non so come li possiamo sistemare. Secondo me andavano multato.
I rifiuti in divieto di sosta?
Sono sui marciapiedi, li vedo ogni tanto al venerdì sera lì che ingombrano, ma non possiamo toglierli, no?
Secondo me dobbiamo fare un'altra roba a parte, ci merita un altro capitolo questo tema.
Ah, non se ne occupano loro?
No, direi di no.
Va bene, dai, allora andiamo a cercare qualcuno che mi apra gli occhi anche su questo, mi chiarisca tutti questi aspetti.
Avete ascoltato Bergamo in Chiaro, una serie in 10 puntate del Comune di Bergamo. Vieni a consultare tutti i dati e le azioni che raccontano la città su bergamoinchiaro.it. Bergamo in Chiaro è una produzione Podstar. Voci Massimo Cubelli e Francesco Alleva. Producer Esther Memeo. Fonico di studio e post-produzione Antonio Mezzadra.